per non dimenticare. Quante volte abbiamo sentito questa frase negli anniversari di una delle tante stragi che hanno insanguinato il nostro paese nei decenni passati? Quelle delle stragi sono storie che ogni anno escono dai cassetti, un po' come quando si fa il cambio di stagione. Portano con sé quell'odore di naftalina che ci disturba le narici. Sembrano quei vecchi maglioni orrendi, infeltriti o semplicemente fuori moda. Sono da tempi immemorabili nella cassapanca, ogni anno li tiriamo fuori, ma poi li ripieghiamo e li rimettiamo dentro. Loro, quelli là, ci vorrebbero convincere che la storia è fatalità e dalla fatalità tutto e tutti possono rimanere travolti, per cui vale la pena rimuovere. Per loro, quelli là, la storia è una specie di dermatite, conseguenza di una irritazione o di un'allergia. Le cause possono essere le più svariate e tutti ne possono rimanere vittima. Chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Loro, quelli là, per favorire le paure e i disagi del presente, vogliono ricreare il passato attraverso una immagine che non si basa sul ricordo e sulla memoria, ma sulla nostalgia. Per loro, quelli là, quando il ricordo produce riflessione e stimoli al cambiamento, anche la nostalgia può essere di troppo e preferiscono l'oblio, che è un'enorme fonte di paura. Noi, questi qua, sappiamo che lasciare tracce di memoria può essere un'operazione impegnativa, ma il peso della storia a noi non ci fa paura. La nostra bilancia non deve trovare l'equilibrio nella memoria condivisa. Però sia chiaro, la memoria di cui parliamo noi non è la memoria dei vincenti, non deve essere condivisa con loro. È memoria a memoria. Non è nostalgia, non è la pacca sulle spalle tra ex combattenti di fazioni avverse. È la memoria che si nutre delle storie delle generazioni che hanno cercato di cambiare il mondo, che guardano al loro passato di lotta con orgoglio, essendo consapevoli del prezzo alto che hanno pagato. Ed è per questo che ci vengono in mente le parole che un giovane scapestrato digrignava tra i denti nel lontano febbraio del 1917. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano e si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Quel giovane scapestrato si chiamava Antonio Gramsci.
Compagno cittadino, fratello partigiano, prendiamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera fischia il vento in furia la bufera.
Va bene, fermi tutti. Allora, scusate, ma l'emozione. Ricominciamo perché abbiamo fatto un po' di danni.
Compagno cittadino, fratello partigiano, prendiamoci per mano.
Aiutatelo.
In questi giorni tristi, di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per mano dei fascisti.
Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera fischia il vento, infuria la bufera.
19 anni è morto Giulio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Mauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani.
Il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combatte sui nostri monti e Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno Verberli e Farioli, dovremo tutti quanti averlo in avanti, voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera rossa,
fuori a cantare con noi
bandiera.
Prova a chiamare tutti i viaggianti, gli scatolati nelle lamiere, se no va a chiamare ad alzare la testa, lo sguardo chino degli indigenti, chiama anche loro dei clandestini, considerati dei delinquenti, chiama il diritto degli immigrati, che siamo uguali ma differenti. Prova a chiamare a manifestare, lottare al basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo e Genova chiama. Genova chiama ad alzare chi nelle fabbriche è incatenato, Genova chiama a dare la mano chi nella vita viene alienato, chiama la rabbia e l'umiliazione di una giustizia mai realizzata, chiama il fantasma degli operai morti al lavoro a Porto Marghera. D'economia, chiama la terra ormai devastata, chiama anche l'acqua mercificata, chiama il dolore per il futuro, l'annullamento delle culture. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo e Genova chiama. Genova chiama a manifestare, lotta dal basso per non morire, Genova chiama per costruire un mondo nuovo e Genova chiama.
Buonasera, mi chiamo Rosa Sgorlon e so de Roma. Sì, io so, sto nome mio, Rosa, sa d'antico. Pure quando ero ragazzina c'è stava un esercito di Jessiche, di Debore, tutta piamma in giro, a di che sto nome mio, Rosa, è da vecchia. E che non ce lo so. Mi chiamo Rosa per via del fatto che mia nonna si chiamava Rosa ed è morta prima che venisse al mondo. Sicché quando sono nata io mi hanno dato il nome suo. Ma più del nome, è il cognome. Che con st'accento che mi porto un gola che tu dica fa, ce fa pugni. Sgorlon mi chiamo. Per via del fatto che il padre di mio padre non era di Roma. Mia nonna era nata in Veneto. Quando che in Veneto si mangiavano gatti e patate, sicché a un certo punto si scocciò dalla miseria. Nonno diceva che non è vero che ci si abitua tutto. A non mangiare, diceva nonno, non te puoi abituare. Come di, non ti basta il tempo. Mo che ti sei abituato, già sei morto. Sicché mollò tutto e se ne venne a Roma, in ciabatte. E mo direte voi, e che c'entra sto fatto di tuo nonno da miseria, de ciabatte, ca memoria? C'entra, perché a memoria è una cosa strana, ognuno c'ha la sua, sicché lo stesso fatto, se te raccontano due, possono parere due storie diverse. Per di, mi nonna, non Rosa, quella che è morta prima che venisse al mondo e mi ha lasciato il nome, no, la madre di mio padre, Cristina si chiamava, ma tutti la chiamavano la Soratina. Mo la Soratina diceva che nonno a Roma mica c'era venuto per scappare dalla miseria. Pure qua ci stavano certi campioni di sarto del pasto. No, c'era venuto perché lei l'aveva mandata a chiamare. 4 anni ci aveva messo a trovarlo, Carlo Sgorlon, Fante de Rovigo, e Mocca aveva trovato, gli aveva scritto una lettera. Nell'italiano suo un po' ciancicato gli diceva di correre a Roma per via de Ardo. Aridanghete direte voi. E mo chi è pure sto Ardo? E che c'entra che ha la memoria? E c'entra, perché ha memoria? È una cosa strana. Ognuno c'ha la sua. Sicché lo stesso fatto, se tu raccontano due, ponno pare due storie diverse. Per di, quando ero ragazzina, sopra il sussidiario mio c'è stava scritto che dopo l'unità, fatta l'Italia, rimanevano da fare gli italiani. Mo sempre sopra il sussidiario mio c'è stava scritto che sti italiani si erano fatti durante la prima guerra mondiale. Eh sì, perché dentro ai trincei i ragazzi si erano incontrati, parlati, come a dire, a star sussidiario mio, i trincei, mica erano buchi pieni di fango dove la gente aspettava di morire. Ma che? Erano più come, che te posso dire, una festa, un ritrovo, come al bar. Sicché, un po' per sto fatto, e un po' perché sopra il sussidiario mio c'è stava pure scritto che gli italiani sta guerra l'avevano vinta, io che ero ragazzina me ne tornai a casa e con nonno gli dissi che secondo me, alla prima guerra mondiale, mica chiamavano la grande guerra perché era stata una guerra grossa, no, la chiamavano la grande guerra in senso buono, come di una grande guerra. A nonno un altro poi gli piava un corpo. Eh sì, perché mio nonno era un ragazzo del 99, vedi che era nato nel 1899 e la prima guerra mondiale aveva vista bene e tutto gli poteva parere, tranne che una cosa buona. Sicché quell'anno e l'anno appresso, al 4 di novembre la famiglia mia se ne andava al Camposanto, dice no, ti sbagli, è al 2 di novembre che si va a visitare i morti, la famiglia mia ci andava al 4, quando che gli altri stavano tutti in piazza a sventolare bandierine, e mica andavamo a trovare i morti in generale, noi si andava a trovare un morto, uno solo, Ardo, e il fratello di mia nonna. Durante la prima guerra mondiale, dopo l'assarti, c'è stava una specie di tregua, e si ritornava sopra il campo di battaglia a ritirare i feriti. I morti no, che tanti erano morti, ma i feriti, dice nonno, l'andavano a ritirare perché poi provavano a rappezzare e magari, hai visto mai, potevano tornare buoni per un altro avanti Savoia. Che poi, avanti, mica ci andavano i Savoia. Avanti ci andavano i Sgorlon, i Conti, i Cecioni, i Savoia Corciufolo. Se ne stavano chissà dove, al Carduccio, a giocare a guerra con i soldatini veri. Ma una sera, sotto un par dei cadaveri, nonno sentì piagne. Se caricò questo che piagneva sopra le spalle lo portò indietro, ma sto tizio stava conciato troppo male per poterlo rappezzare, sicché gli tagliarono una gamba, a gamba buona, e lo rimandarono a casa sua a Roma. Mo sto tizio era Ardo, che sopra il campo di battaglia ci aveva lasciato una gamba, a gamba buona, e pure la memoria, ma no tutta, solo un pezzo, sicché tornato a Roma si ricordava solo da guerra, de granate, de Carlo Sgorlon, Fante, de Rovigo, per di manco d'avesse persa la gamba si ricordava. Dice che diceva che gli pareva di sentisse la gamba sua, la gamba buona. Dice che diceva che se stava solo era pure buona a camminacce senza stampelle sopra la gamba sua, la gamba buona. Ma non si sa com'è, se c'è stava qualcuno, La scava a terra come una peragotta. Non usciva mai Ardo tornato dal fronte. Se ne stava sempre chiuso dentro casa, al buio, a piagne e a tremà, morto di paura come un ragazzino. Gli pareva di potesse fidà uscì solo se ci stava Carlo Sgorlon, fante de Rovigo. Apposta mi nonna l'aveva mannata a chiamare. Eppure se nonno diceva che era per via della miseria. Io pure sono convinta che era venuto per via di Ardo, quello che aveva visto la guerra brutta, brutta com'è. E questo motivo era uscito del cervello. Mi nonno si chiamava Carlo, ma tutti lo chiamavano Erciavatta, per via del fatto che le scarpe ne poteva manco sentir nominare, e stava sempre che le ciavatte. Pure a Roma c'era venuto un ciavatte, pure quando è morto, per dì, ha lasciato scritto che ne voleva andare a casa le scarpe, sicché mo sotterrato un ciavatte. Mi nonno diceva che bisogna imparasse a pensare che la testa propria e a non farsi coglionà. Mosti tu fatti, pensa che la testa propria e i ciavatte, e pare che non stanno insieme, e invece ci stanno, perché mio nonno era socialista. E siccome che il socialismo non ci può avere barriere e i confini sono soltanto linee tracciate dall'umane, diceva nonno, pure se era De Rovigo, aveva partecipato a una colletta organizzata da certi socialisti romagnoli per comprare scarpe a un compagno in difficoltà, che doveva andare non so dove, ma certo non ci poteva lanciare parte. Mo, sto compagno in difficoltà si chiamava Benito Mussolini. Quando mio nonno raccontava sto fatto, il cognome tutto intero non lo diceva mai. Principiava a bestemmiare prima S. E siccome che bestemmiava in Veneto, a noi ragazzini ci faceva morire da ride. Nonno diceva che la storia so soltanto parole, se non c'è sta pura memoria. Che bisogna imparare a pensare che la testa propria non fasse coglionà. Che ci sarà sempre uno stronzo pronto a filare dentro una divisa, ma andate avanti a fatte massacrare. Poi mio nonno è morto. E l'anno dopo gli è andata presso pure la soratina. E al 4 di novembre al Camposanto non ci sono andata più. Fino all'anno passato, quando che mio nipote è tornato a casa dalla scuola, a dì che in vista del 4 di novembre, a scuola sua c'è andato a parlare un tizio, un militare, tutto vestito bene, ca divisa, che stellette, una fila di bandierette colorate cucite sopra la giacca, a dire che grande festa da essere 4 di novembre, orgoglio e gioia da nazione nostra che uscì vittoriosa da prima guerra mondiale. Sicché io mi so piata mia nipote e l'ho portata al Camposanto. A tomba di Ardo non c'è sta più, ma la storia io ho voluto raccontare uguale. La storia di Ardo e di mio nonno, Carlo Sgorlon, fante de Rovigo, detta Erciavatta.
Soldiers came.
She died without a whisper. Al monete chez moi, il me dit le signe toi, et je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, je perds plus par mes enfants, mais j'ai tant de vie. J'ai la France entière. En vieillant dans un panier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Dedicata a tutti i partigiani di tutti i paesi che hanno lottato per la libertà della propria patria.
Questo pezzo è stato scritto da Dario Fo nel 1969 e suonato da Enzo Del Re, e racconta la storia dei braccianti di Avola che un anno prima, durante uno sciopero per i loro diritti, furono caricati e alcuni di loro rimasero uccisi dalla polizia. Questa canzone si chiama appunto Avola. Avola, 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 Avola.
Saranno stati 100, 200, 400, forse 1000. Avola, provincia di Siracusa, giù, roba di Terronia, braccianti. Cantano!
Sta compagni, andiamo avanti, rivoluzione, rivoluzione. Forza compagni, andiamo avanti, rivoluzione, trionferà.
Lungo le strade, fermano i camion, hanno rovesciato 2 macchine, basta, così non si può più andare avanti, ci strozzano.
Poliziotti, carabinieri, elmetto, buoni ragazzi, buoni, cerchiamo di ragionare, sgomberate, tornatevene a casa.
Uno tira un candelotto fumogeno, uno della polizia, calcolato male il vento. La nuvola di fumo va in faccia ai poliziotti, cadono nel panico, li prende la follia, li prende la follia, ci sparano addosso. 3 chili di bossoli per terra, 1, 2, stecchiti, avola, 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 avola.
spiaciuto, disgrazia, stop!
Arrivano 500.000 lire a testa, 10.000 lire al chilo, più del filetto ci hanno pagato, più del filetto, più del filetto, più del filetto! Avola, 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 avola.
I lavoratori scioperano in tutta Italia, i sindacati hanno deciso 20 minuti di sciopero.
Senza nemmeno uscire dalla fabbrica. Grazie compagni, grazie per il gesto e la solidarietà. Grazie compagni, grazie per il gesto e la solidarietà, per il gesto e la solidarietà, per il gesto e la solidarietà.
E terra e acqua e vento, non c'era tempo. Nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini. E prima di dormire, un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi li do. Come le note, una canzone ti canterò. E pioggia e neve e cielo, e vola il fuoco insieme al vino, e vado via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele a chi li do. Non gli darò la guerra, all'uomo nero non li darò. Non c'è perdono per quella notte, e gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e negli abbracci quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette di pane e miele a chi vi do. Allora questi figli mi scordano. Sette uomini, sette, sette ferite, sette solchi. C'è la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Pianura da Valle Re ai Campi Rossi, noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi.
Buonasera, Per spezzare un pochino la tensione, adesso arriva un momento culturale di altissimo livello. Direttamente dall'Alaska, dove ha tenuto una serie di conferenze, il dottor glottologo Albus Decinus.
Buonasera, grazie. Sono contento di cogliere questa occasione di essere qui tra voi questa sera.
Bene, vedo che ha le sue illustrazioni qui da mostrare.
Le sue mestruazioni?
Illustrazioni. No.
Ah, scusa.
Illustrazioni nel senso di libri.
Sì, dopo 10 anni di analisi, le mie fatiche finalmente sono finite. Colgo anche l'occasione, scusate, per farmi un minimo di pubblicità. Ho pubblicato questi 2 libri che potete trovare in tutte le edicole e in tutte le librerie. Grazie. Sono l'ultimo mio dizionario etimologico della linguaccia italiana. Eti, come vedete, perché mi occupo anche di linguaggi extraterrestri. Mo, perché non è che posso saper tutto. Insomma, mo. Logico, perché è tutto logico, quello che troverete qua dentro. Grazie.
Bene, ma mi dica, dottor Cinius, la memoria che ruolo ha nei suoi testi?
Possiamo andare a guardare a pagina numero M, a pagina numero M di memoria. Prendo un attimo gli occhiali, i miei. Dunque, questa è pagina numero E, evocare, questa è M, memoria. Ad esempio, come dice il dizionario della linguaccia italiana, memoria è un sostantivo perché sosta, non se ne va. Se c'è il divieto di sostantivo non si può fermare, ma è un caso raro nella glottologia nazionale italiana. Se sosta per molto tempo è un sostantio, cioè un sapere, so, stantio, vecchio, che puzza, marcio. Appositamente però nella profondità del significante, la parola memoria trae origine dalla parola coriolana italica memoria. In definitiva, durante i liti funebri, la ricerca del defunto era quella di non essere dimenticato. Si pronunciava così, me, cioè me. Io muoio, moria. Memoria, appunto, ricordatemi.
Ricordatemi, lei parla del ricordo, quindi anche diciamo il tema delle rimembranze, un tema leopardiano, è molto attuale nelle sue ricerche.
La parola rimembranza non l'ho messa, non mi piace, quello che mi fa schifo io non lo scrivo.
Ecco.
Abbiamo molti sinonimi, come reminiscenza invece, che è molto importante. E trae origine dall'antico re romano di cui si sono perse le tracce. Si dice che fu il primo re pagano che rivalutava il pensiero scientifico rispetto a quello religioso, ma era molto piccolo, sì, e aveva appunto una memoria prodigiosa. Per questo re mini scienza ha preso la posizione lessicale di una memoria antica, la reminiscenza, appunto.
Ah, ecco. E niente.
È rimasta senza parole.
Sì, no? Certo. Sono davvero stupita dalla sua grandissima cultura.
Capisco.
Non ho parole.
Allora ne ho una nuova io. Appunto, la parola ricordo. Abbiamo la comune parola ricordo che un tempo si pronunciava ricordo, perché era una facoltà che apparteneva solo ai ricchi e ai potenti. E però si ricordavano quello che pareva loro, o loro, con l'apostrofo, come volete. Oggi invece è di uso comune, tutti possono ricordare, ma pare che sia uno sforzo che non faccia né dimagrire e quindi si preferisce andare in palestra o fare una dieta. Un proverbio dice, chi ricorda, corda 2 volte. È un bel proverbio di cui il significato simbolico è andato perduto, dimenticato, appunto. Abbiamo altre parole, altri sinonimi, del tipo esiste il verbo evocare, dall'araldico sassone evocar, Evo, perché è antico, Evo, il marito di Eva. Questo storicamente è evidente. Car significa automobile. Nell'antichità i sassoni portavano le notizie in auto, diciamo come i portalettere di oggi, lo sappiamo tutti. Siccome era un'abitudine dei primi uomini, gli Evi appunto, a quel tempo di Adamo non si era ancora sentito parlare, anzi si pensa che fosse un gioco a pedina delle donne, le Eve appunto, che dicevano alla sera: a cosa giochiamo? Adamo, rispondevano le altre.
Dottor Cinius, lei davvero ha una cultura storica enorme, mi stupisco.
Anni di ricerca.
Ogni momento che vado avanti.
Ci sono altri termini moderni per concludere, come ad esempio termini moderni come la stazione di Roma, appunto, Roma Termini. Sono appunto tutti termini romani, latini, italici. Esistono lessici contemporanei, diciamo, che utilizzano le parole arcaiche come RAM, la RAM del computer appunto, da cui deriva il rammentare. È rimasto il diminutivo RAM, ma è in fondo un latinismo, come software. Software è una parola latina che indica colui che softua. Il softuatore. Io softuo, tu softi, gli softua, noi softuiamo, voi softuate e si softuano, chiaro?
Sì, questo chiarissimo.
Ma cosa vuol dire di preciso softuare? Fare dei softui sulle pergamene, quando l'inchiostro era fresco, si softuava sopra e si asciugava. Softuare sopra, a differenza dell'hardware, che deriva da ardere. Perché quando le pergamene andavano a fuoco, per spegnere il fuoco, ci si softuava sopra. Eh sì. E quindi hardware e software erano legati intimamente, come oggi. Ci è rimasto un proverbio, difatti. Non softuare sul fuoco che hardware è il corrispettivo del non piangere sul latte versato.
Grazie. La ringraziamo.